Vogliamo parlare di una rivoluzione con la R maiuscola, non quella industriale o francese, nemmeno la rivoluzione dettata da certe invenzioni tecnologiche, come ad esempio la capacità di appiccare, domare o spegnere il fuoco o l'invenzione della ruota. E per farlo abbiamo il piacere di avere al telefono uno dei filosofi contemporanei più originali e influenti, professore all'Università di Torino, Maurizio Ferraris. Buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera e bentrovati.
Professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, dove dirige il Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica e Applicata e presiede anche l'Istituto di Studi Avanzati Scienza Nuova. Professor Ferraris, lei ha appena pubblicato per la Terza il libro Documanità, filosofia del nuovo mondo, ed ecco, dicevamo, questa misteriosa rivoluzione, in realtà, mi corregga se sbaglio, è una rivoluzione sotto gli occhi di tutti, o perlomeno di molti di noi. Lei la chiama rivoluzione documediale. Di cosa si tratta?
Ma si tratta del fatto che fino a non so esattamente quanti decenni fa questa nostra conversazione sarebbe sparita nel nulla una volta consumata, perché certo. Nell'analogico che cosa succede? Che prima c'è la comunicazione e poi, semmai, se è molto importante, se c'è qualcuno che ci pensa, c'è la registrazione. Invece nel digitale succede qualcosa di completamente differente, cioè prima per poter codificare il messaggio è necessario registrare e poi succede tutto il resto, che significa che qualunque cosa noi facciamo, compresi i vecchi verba volant che erano le conversazioni alla radio, viene registrato e si trasforma in parte di un archivio. Ovviamente noi stiamo parlando adesso di messaggi più o meno intenzionali, quelli che facciamo lei e io nel momento in cui ci scambiamo delle opinioni, ma la gran parte dei messaggi che vengono registrati non sono neanche dei messaggi comprensibili da esseri umani, sono semplicemente interazioni con delle macchine. A che ora il tizio ha fatto questa telefonata, il biglietto che ho comprato, ogni nostra interazione con il mondo, che oggi in larghissima parte e con la pandemia ancora di più mediata dal web, produce documenti. E questo cambia davvero tutto, nel senso che fa sì che ogni atto umano produca valore. Una volta c'erano tanti atti umani che non producevano valore perché si disperdevano nel nulla. Gli atti umani che producevano valore erano degli atti umani intenzionali e soprattutto magari molto onerosi, come per esempio zappare la terra. Questo è complicato, produce valore senz'altro, ma richiede tanta fatica. Adesso io guardo un documentario sul telefonino e con questo genero valore. È una specie di miracolo. Miracolo adesso, voglio dire, ci sono molti motivi filosofici per questo, ma la cosa straordinaria di questo tipo di fenomeno è che per la prima volta nella storia dell'umanità il consumo produce valore. Una volta consumare non significa soltanto mangiare cibi sbagliati alle ore sbagliate, ma significa anche sentire sinfonie oppure leggere dei libri, non lasciava tracce, al massimo nel caso del consumo alimentare lasciava delle scatolette, che ne so, problemi poi di... Invece adesso ogni atto di consumo produce valore e diventa importante, perché che cos'è l'intelligenza artificiale se non il grande archivio di tutte le attività che vengono svolte dagli umani, cioè delle forme di vita umane, che rendono poi possibile l'automazione, che altro non è se non abilitare una macchina ad agire come un uomo, pensi ai sistemi di traduzione, oppure perfezionare la distribuzione, oppure ancora accumulare delle conoscenze su un certo campo. Tutto questo produce valore.
Io in apertura di puntata ricordavo come, sebbene più di un essere umano, su due non non possieda, un essere umano su due non possieda ancora un cellulare, il numero di dispositivi connessi è davvero grandissima. Stiamo parlando di 23 miliardi, più di tre volte la popolazione mondiale. Evidentemente tutte queste connessioni producono quello di cui stiamo parlando, quindi dati. Lei nel suo libro parla anche di diversi tipi di web, quello tolemaico, quello copernicano. Anche qui proviamo magari a fare un po' di chiarezza.
Certo, molto spesso noi c'è la visione, diciamo così, tolemaica del web, è quello che in fondo lo pensa ancora come se fosse la televisione. Il web, dice questa visione, è un'infosfera, cioè un posto dove le persone vanno a trovare delle informazioni e a trasmettere delle informazioni. Ma in realtà questa è soltanto la punta emersa di un iceberg, e un po' confondere il web con Wikipedia, perché la grande quantità di cose che vengono prodotte sul web non sono delle informazioni, ma sono degli atti. Per esempio, quando io posso andare sul web a cercare il biglietto dell'aereo, però accanto a questo c'è il fatto che io, per esempio, compro il biglietto dell'aereo. Questo non è un'informazione, questo è un atto e che produce degli effetti e genera una, quello che io definisco una docusfera, cioè una gigantesca quantità di informazioni e di documenti che non sono comprensibili come informazioni se non da delle macchine, che è il grande valore fondamentale, il grande capitale che viene generato dal web. E terzo livello ancora, quindi abbiamo l'infosfera, l'isola, l'isolotto trasparente, poi la docusfera, il grande oceano in cui naviga questo. E che cosa alimenta questo oceano? La biosfera, cioè l'umanità. Riflettiamoci, gli unici utenti del web sono gli umani.
Allora,
mentre
sì,
prego.
No, concluda pure.
No, dicevo, voglio dire, mentre gli utenti dell'atmosfera sono tantissimi esseri, gli utenti della docusfera sono soltanto gli umani. Quindi c'è una dipendenza fondamentale del web dagli umani, a cui spesso non pensiamo, preferiamo definirci o concepirci come delle vittime o dei soggetti, dei sudditi del web. Invece siamo noi i padroni, se solo ci rendiamo conto della situazione.
Ecco, appunto, io volevo leggere un passaggio del suo libro che dice: l'Homo Faber ha una storia, una geografia, non esisteva quando i nostri antenati erano cacciatori e raccoglitori, ma progressivamente sta scomparendo, sostituito da persone che viaggiano, scrivono, maneggiano telefoni, corrono con orologi che contano i loro passi e i loro battiti cardiaci. E allora, volendo proiettarci in avanti, che cosa possiamo aspettarci da questa umanità che appunto lei definisce addirittura come documanità?
Ma appunto, noi molto spesso siamo pessimisti rispetto al futuro,
certo.
Però se facciamo qualche riflessione, torniamo indietro di 100 anni, il 1921 non era certo peggio del 2021, e direi che anche il 1621 e il 1521 sono date poco invidiabili. Nel 1621 c'era la guerra dei 30 anni e la peste di Manzoni, e nel 1521 c'è stata la distruzione della civiltà azteca, 80 milioni di morti, quindi tanto per farci delle idee, tutto sommato non è così grave. Però per essere ottimisti bisogna avere un progetto. Allora io dico, in fondo, noi siamo molto nostalgici del lavoro, come se essere Faber, cioè essere pezzo di una macchina, fosse costitutivo dell'umano. Invece noi siamo definiti come Homo sapiens, e io non credo che il primo Homo sapiens fosse sapiens quanto lo siamo noi, e voglio anche sperare che i nostri discendenti saranno più estesamente sapienti di quanto non lo siamo noi. Cioè finisce l'età della produzione, inizia l'età dell'educazione. Io credo che se noi comprendiamo questo, abbiamo delle enormi prospettive prospettive per guardare avanti al futuro in una maniera non catastrofistica, anche perché, guardi, il catastrofismo è alla portata di tutti e dà un tono di spiritualità, anche uno sciocco, mentre l'ottimismo spesso fa sembrare sciocche le persone intelligenti. Adesso magari io sono già sciocco per fatti miei, però vorrei invitare a riflettere su questo punto.
E allora ci lasciamo con questo invito che evidentemente rivolgiamo anche ai nostri ascoltatori. Io ringrazio Maurizio Ferraris, che ricordo è l'autore di questo libro da cui siamo partiti, Documanità, filosofia del nuovo mondo, appena uscito per la Terza Editore. Maurizio Ferraris, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a lei per l'invito e buona serata a tutti.